Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol nel nuovo orario di quest'anno dalle 16 alle 17 soltanto su Radio Bianconera. Radio Bianconera e Bianconera News, scaricate sempre l'app e tenetela vicino perché lo staff di Radio Bianconera e di Bianconera News del mercato sta lavorando perché meno 7 giorni alla fine del mercato, si muoverà qualcosa in casa Juve, succederà qualcosa in casa Juve, qualcuno si degnerà di fare un movimento importante. Premesso e permesso che le altre squadre ci facciano avvicinare con i prezzi corretti e non come fanno sempre, al momento, in questi ultimi minuti, si parla molto dell'eventuale, probabile, possibile rescissione consensuale e contrattuale di Bonucci con la Juve per andare all'Union Berlino e soprattutto di un Morata che ancora una volta, come capita tutti gli anni, arriva agli ultimi giorni di mercato e cerca in tutti i modi di tornare a casa sua. Qual è la sua casa? La nostra, la Juventus, la casa bianconera. Vediamo, pare che la famosa clausola di 20 milioni dell'Atletico Madrid di rescissione a cui la Juventus non si avvicinerebbe potrebbe essere, olè, dissolta all'improvviso per permettere al giocatore di uscire. Il giocatore però potrebbe uscire solo se anche da noi un giocatore uscisse. Quale sarebbe il giocatore se dovesse entrare Morata? Ovviamente, come sempre, Moise Kean. Però Moise Kean è stato acquistato definitivamente dall'Everton non più tardi di una stagione e mezza, due fa, alla modica cifra di quasi 30 e passa gruzzoletti compresi i bonus, e allora pesa ancora bilancio e quindi non lo puoi regalare, e allora ci vuole la solita squadra inglese, potrebbe essere il Fulham che ha disponibilità economiche, insomma ve la faccio breve, non succede niente, dai, non succede niente, meno 3 giorni a Bologna, noi come sempre avremo tra pochissimo un graditissimo ospite, è la prima volta che viene su Radio Bianconera, quindi trattatemelo bene. Io mi sono rivisto, come spesso mi accade, la partita della Juve con l'Udinese per la terza volta questa mattina. Oggi l'ho vista con un occhio particolare perché ho voluto recuperarmi la telecronaca che non avevo ascoltato il giorno della partita perché l'avevo vista in una maniera completamente diversa rispetto al solito, e devo dire che ho notato soprattutto nelle parole delle seconde voci, di una seconda voce, delle situazioni divertenti quando arrivano gli episodi. Per esempio, il calcio di rigore netto a favore della Juve è, eh sì, però chiaramente non è che può tagliarselo, però vabbè. Poi braccio o non braccio, eh sì, braccio o non braccio, poi braccio è vicino, il movimento è naturale, il tiro è ravvicinato, manco era un tiro non cross. Ma quando De Ligt si beccava rigori e rigori contro per molto meno, non le sentivo tutte queste belle definizioni. E poi attenzione a Rabiot, perché dopo, ma dopo che è successo il braccio, anche questa qua è al limite, è molto al limite, siamo molto al limite, ma soprattutto più che le parole contano le facce dei nostri giocatori. E allora le facce dei nostri giocatori, vi devo dire che hanno un'espressione completamente diversa rispetto alla passata stagione. Vuoi che da una parte si sono sicuramente tolti il macigno del fuoricampo dell'anno scorso, che non è semplice comunque da gestire, vuoi perché la preparazione estiva è andata in una maniera completamente nuova rispetto a quelli che erano abituati, e quindi quando c'è la novità fa sempre bene, vuoi perché abbiamo ringiovanito, ci siamo diciamo levati di torno i giocatori più anziani e responsabili, quindi magari anche i giovani, coadiuvati da qualche ancora piccolo giocatore un po' più grande, riescono non solo a esprimersi meglio ma a trovare nuova linfa e nuova motivazione. Insomma, vuoi per un sacco di ragioni, ma l'ufficio faccia, come vi dico sempre io, è un'altra cosa. Quella di Manuel invece in cabina di regia è sempre la stessa, purtroppo per voi anche la mia è sempre la stessa. E allora Manuel è lì per i vostri vocali come sempre, io qua per i vostri testuali, mi raccomando. Poi nella seconda parte potremo fare un giochino, perché oramai sono 48 ore che non so perché, ma è impazzito questo questo gioco, la Juve di Conte contro la Juve di Allegri, o meglio, non contro, la Juve di Conte e la Juve di Allegri. Era più forte una e più forte l'altra? Ovviamente parliamo della primissima Juve di Conte e dell'ultimissima Juve di Allegri, così che non ci sono più, no, punti in comune, perché poi Allegri sostituì Conte e per un paio di stagioni molti punti in comune c'erano tra le due formazioni. Quindi vediamo, se volete facciamo anche questo giochino, così ci rinfreschiamo un po', che fa caldo da tutte le parti, cerchiamo di capire da che parte state. Io un'idea ovviamente ce l'ho, assolutamente, avendole seguite tutte e due da vicino, ma voglio sapere anche la vostra. Iniziamo anche a sentire un po' da casa, in attesa dell'ospite, Morris da Roma, che dice: ma dimmi, Morata, Berardi, Holm e via dicendo, a una settimana dalla chiusura del mercato, è possibile? Ma è possibile Morris? No, assolutamente no, togliti qualsiasi illusione di torno. Poi abbiamo un messaggio lunghissimo, ma quello lo tengo per la seconda parte, perché è un argomento che dobbiamo affrontare un po' più complesso e delicato, mentre introduco l'ospite, prima leggendo questo messaggio di Lore Rock dalla Brianza, anche un po' alcolica a volte, che dice: Gabri Veiga, che ha preferito i cammelli e i somari al manifesto di quanto ci fosse bisogno della Superlega, padre tempo, quando sarà troppo tardi, se già non lo è, chi di dovere spero che renderà conto delle scelte scriteriate fatte solo per fare dispetto a chi tese una mano e lui, pieno di tutta la sua boria, l'ha rifiutata solo per mantenere tutto il potere che piano piano perderà. Fino alla fine, forza Juve anche a te, forza Juve anche ad Alessandro Raina. Ciao Ale, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti.
Mamma mia, ti vedo col rosa. Sai che il rosa è sempre uno, dopo il bianco e nero, il colore preferito, anche se tra di noi non tutti lo amano, eh?
Questa è la maglietta disegnata da Pharrell Williams di qualche anno fa.
Sì, vabbè, però se subito ci vuoi anche creare un po' di invidia e farci notare che hai dei pezzi da collezione. Senti Ale, per introdurti a chi ancora non ti conoscesse, oltre che cantautore, mi sei grande autore, visto che è appena mancato Toto Cutugno, anche se era del Milan, però insomma, con la canzone L'Italiano ha fatto conoscere l'Italia in tutto il mondo. Hai scritto anche per lui, no?
No, purtroppo, purtroppo l'ho solo incontrato per strada a Rapallo e non mi ha neanche particolarmente cagato, però...
Benissimo, bene!
Però è sicuramente uno di quelli che ha dato molto risalto alla figura degli autori, perché prima di diventare cantautore lui ha fatto un po' il percorso inverso. Tanti come me da artisti diventano autori, invece lui aveva scritto già qualche hit prima di farsi conoscere.
Vabbè, io direi che ti puoi accontentare, da Che Pechegno a Mengoni, a Renga, Michele Bravi, ai giornalisti, Annalisa, Elodie, Elisa, mi dimentico qualcuno, Francesca Michielin, una di noi, ma soprattutto Luca Carboni, Bologna è una regola, c'è Bologna-Juve domenica, attenzione.
Esatto, tra l'altro è un po' che non lo sento, ma tra l'altro l'ultima canzone che ho scritto, no, non l'ultima, ma l'ultimo grande successo in ordine di tempo l'ho ascoltato ieri su Instagram, niente meno che in una storia di Brozovic che taggava Tananai, che è uno dei miei protetti.
E non sono però ancora, non lo sapeva che tu sei della Juve Brozovic, altrimenti non ti metteva nella storia.
Di cambiare squadra. Ultimamente sono più gli interisti, anche Biagio Antonacci è diventato un amico, oltre che un collaboratore, però purtroppo... Purtroppo c'è sempre quel problema lì, si portano dietro quel problema lì.
Vabbè, ma tu basta che non parli di calcio, fai finta di niente, per il resto puoi anche collaborare. Senti Alessandro, io ti ho invitato, potrei anche pentirmene, ma non credo, no, a parte gli scherzi, ti ho invitato perché tu sei un Nomax, e quindi siccome mi dicono sempre, vabbè, però tu dall'altra, e io dall'altra parte vi porto anche quelli che non hanno Allegri nelle loro simpatie. Ma tu sei diventato un Nomax per gli ultimi due anni o eri già un Nomax quando vinceva?
Allora, secondo me, noi Nomax, che poi io faccio parte, diciamo, di un'ala moderata, mi sono anche tolto da Twitter, oggi chiamato X, perché mi sembrava che fosse diventato un po' troppo religiosa la questione. Ma secondo me, diciamo che il nostro malumore comincia dalla fine della stagione dell'esonero, cioè da quella Coppa Italia da cui uscimmo male con l'Atalanta, da quella partita con l'Ajax che per lui fu semplicemente ridotta a due ripartenze subite. Secondo me parte un po' da lontano, quando ancora in realtà poi la Juve era una squadra fortissima come organico, solidissima, magari incompiuta proprio solo dal punto di vista della mancanza della vittoria in Champions, e quindi a quel punto lì magari il fatto che mancasse una certa brillantezza nel gioco lo imputavamo principalmente al manager, all'allenatore, e poi ovviamente gli ultimi due anni non hanno aiutato la riconciliazione.
Quello senza ombra di dubbio. Senti, ti dico che il goal of the day su X, come ormai giustamente lo chiami tu, della Juventus è un gollettino alla Sampdoria che fa un po' così: Vidal, Pogba, Tevez. Quindi, cioè, parliamo di una squadra che in questo momento ci possiamo un po' dimenticare. Però ti chiedo, il primo tempo di Udinese-Juventus, perché poi ovviamente il secondo, quando sei sopra 3-0 la prima partita dell'anno, fa meno testo del primo. Ti dà una buona speranza, visto che si sono viste delle cose diverse rispetto al passato? Secondo te una rondine non fa primavera?
Ma io da juventino sono molto esigente, e quindi proprio perché mi ricordo la storia della Juve recente e non recente, sono molto esigente, quindi ovviamente abbiamo bisogno di un po' di conferme, però sicuramente vedere questo organico, che comunque resta un organico per il livello della Serie A, importante, che probabilmente ha underperformato negli anni recenti, esprimersi ad un livello grazie sicuramente anche a una condizione fisica migliore di alcuni, a un livello anche gradevole esteticamente, e non solo, nel senso che io sono convinto che se attacchi tanto hai più possibilità di fare gol. Il fatto che Vlahovic abbia detto non fermiamoci dopo il gol è abbastanza emblematico, quindi secondo me la direzione, se è questa e sarà in qualche modo mantenuta con poi tutte le difficoltà che aumenteranno di fronte ad avversari più probanti, è comunque una strada giusta, interessante. Quindi non mi esalto, perché altrimenti sarebbe come avere uno studente che ha delle grandissime potenzialità, prende un 7 e già gli si fa la festa come se si fosse laureato. Io da diciamo piemontese understated, acquisito, visto che abito a 3 km dal Piemonte, dico che chi ben inizia, puntini puntini.
Senti, io riguardandomi la partita, ti dico la verità, lo dicevo prima del tuo arrivo, mi sono soffermato perché, vabbè, quando è live ci sono altre sensazioni, io poi me la guardo con calma e mi segno le cose che voglio guardare bene. E ho fatto l'ufficio facce di questa partita. Devo dire che guardando tu hai citato prima Vlahovic, ma ci sono tanti, il rigore di Alessandro, quando Alessandro conquista il rigore, come reagiscono i compagni. Cioè, ci sono tante situazioni che, guardando le espressioni e i volti dei giocatori, mi fanno percepire che, come mi hanno già spiegato e detto dall'interno, veramente quest'estate il lavoro sia stato, non dico come quello degli inizi di Conte, perché lì ovviamente, come ben sai, rasentiamo quasi il masochismo, no? Se uno a 50 gradi vuol far vomitare uno in campo, si esagera anche un po' a volte. Però è andato verso una direzione molto più pesante rispetto al solito, anche perché quest'anno abbiamo una partita sola settimana e quindi si può lavorare. Allora ti chiedo, prima di andarti su una cosa di mercato che mi chiedono da casa, che voglio il tuo parere, secondo te avere solo una partita, lo so che tutti rispondono di sì, però capisci a me, avere solo una partita a settimana è veramente un vantaggio?
No, secondo me sul lungo periodo no, nel senso che una squadra quando prende il ritmo ha voglia di giocare, e sicuramente avere delle competizioni anche ambiziose ti fa probabilmente tirare fuori delle energie in più. Quindi è vero che soprattutto a livello Champions, quando arrivi alla fine è molto anche questione di fortuna, di organico, di momento di forma, non c'è dubbio. Però probabilmente c'è anche la capacità di alzare il livello della performance in base alla difficoltà della competizione. Quindi in realtà è difficile dire sì o no. Sicuramente non avere altre competizioni che il campionato ti crea delle pressioni, ti può comunque in qualche modo mettere in testa il retropensiero che sei quasi obbligato a giocare bene nell'unica competizione, e c'è sicuramente anche una problematica di mantenimento della connessione mentale di giocatori che magari non giocano sempre, hanno meno occasione, quindi non è, secondo me non è una, non è, poi per la Juve non è una situazione normale, magari lo sarebbe per una squadra con delle caratteristiche diverse.
Assolutamente, in molti in questi giorni chiedevano, no? Fagioli e Miretti, che sono diciamo i nostri due giovani orgoglio tra virgolette del percorso della Next Gen, no? Perché sono i, quelli più importanti che si sono affacciati, poi è arrivato Ealing, tutti gli altri, però loro due sono quelli a cui i tifosi fanno riferimento, chiedevano che tipo di progressi, che margine di miglioramento, come li vediamo. Io devo dire che riguardando la partita, per quanto riguarda Miretti, che ha giocato più alto, sembrava quasi un tridente a un certo punto e quindi è stato molto più propositivo, però tante volte è entrato in quegli errori di gioventù, come le definirebbe Allegri, di passaggi molto facili e sbagliati in fase di uscita. E Fagioli nel secondo tempo lo ha fatto in fase di rifinitura, per esempio sbaglia il passaggio al mitra di rigore, parte il contropiede, c'è quell'occasione di Samardžić. Credo che sia normale nella crescita di un giovane, però questo fa capire come poi alla Juve conti tutto molto di più e sia tutto molto più pesante. Allora volevo fare un parallelo con la musica per te. Cioè, quando tu ti appresti a scrivere, che ne so, una canzone per Malika Ayane piuttosto che Emma o Luca Garboni o per un giovincello, cioè, senti più pressione sul big? È la stessa cosa?
Oggi si è molto ribaltata questa prospettiva, perché oggi siamo completamente schiavi della numerica, del risultato, e i giovincelli sono...
Come il calcio allora?
Come il calcio. I giovincelli sono protagonisti assoluti, e il mercato è cambiato, non hai quasi il tempo neanche di metabolizzare l'andamento di un brano, che ce ne sono già altri 1000 in arrivo, e quindi forse il processo è diventato un po' più, non voglio dire meccanizzato, però un po' più impersonale.
Ma sicuramente, quindi a discapito della qualità?
Anche sicuro, perché poi aumentando molto la quantità e la frequenza è difficile che ci sia sempre solo alla base l'ispirazione, c'è anche molto mestiere. Diciamo che il parallelo con i giovani però sicuramente vale nel momento in cui ti trovi in studio con un big, perché noi lavoriamo spesso anche a distanza, oppure lavoriamo fra noi autori e poi sottoponiamo il brano, ma io ti posso assicurare che trovarsi magari in studio, in casa di un Biagio Antonacci, con quella voce così iconica, quel volto che comunque fa parte del patrimonio collettivo, e sentirlo cantare una cosa che hai appena scritto, ti tocca e quindi capisco benissimo che poi magari un giocatore che in Under 23 fa le veroniche, poi si trova titolare in campo a passarsi la palla con giocatori di livello internazionale, con lo stadio pieno, e l'errore è molto più probabile, così certo. Come anche la tensione, cioè, che
ti quando c'è dietro. Il contropiede Juve con Chiesa che si libera in area di rigore a Udine, e Miretti invece che passargliela la tira e sbaglia, Chiesa si imbelvisce e certo. L'ufficio faccia Miretti, fa vedere Miretti che cerca di giustificarsi, ma sa che il big non è lui ma quell'altro, insomma non è semplice.
Non penso che Fagioli abbia mai pianto per un errore fatto, per un gol causato, per un errore fatto in una partita della Next Gen, però diciamo che questo in un momento in cui l'identità è un valore importante, e sicuramente la Juve si deve ricostruire anche attraverso dei giocatori che ripercorrano un po' anche il percorso dei Marchisio, dei Del Piero, trovarne alcuni che siano anche così emotivamente legati, purché non lo siano ovviamente troppo, perché poi, come abbiamo detto, questa tensione ti può anche molto limitare, e diciamo che è uno degli aspetti che metterai fra quelli positivi. Dopodiché io, se guardo poi qual è lo standard dei giovani esordienti dei top team europei, io continuo a considerare ovviamente la Juve un top team europeo, al di là di questi anni che ci vedono al centro di situazioni che non sono neanche esclusivamente sportive, però se guardo l'organico, guardo la potenzialità che ha la squadra, è quella di tornare da subito a competere ad alto livello europeo, guardo il livello di altri, mi aspetto sicuramente una maturazione mentale, fisica, di personalità, se il livello che possono raggiungere ovviamente lo permette. La misura non può essere qualche buona partita in Serie A, magari in un'annata travagliata. Però secondo me Fagioli, forse più degli altri, ha delle possibilità in un centrocampo Juve che non è esattamente ancora totalmente a fuoco. Magari altri avranno bisogno ancora del passaggio intermedio. Ealing probabilmente ha una gamba e ha una struttura fisica già importante. Sì. Ovviamente non potranno essere valorizzati.
Il problema di Ealing, secondo me, è che non avendo rinnovato il suo contratto, evidentemente è per quello che, diciamo, su questo mercato tra i sacrificabili giovani, anche perché potrebbe avere delle offerte più importanti, ma sai, se non lo rinnovi poi alla fine vai via a zero, quindi,
Certo, guarda, se venissero fuori bene per la prima squadra in pianta stabile due o tre giocatori per un ciclo, secondo me sarebbe già un traguardo eccezionale. Se guardiamo alla
ma
storia...
scusami Ale, scusami, perdonami, quindi secondo te, da grande tifoso della Juve quale sei, cioè tu saresti disposto a rinunciare a questi prossimi 2-3 anni a vittorie varie, visto che tutti giustamente in questi giorni stanno dicendo la Juve può permettersi un calcio più intenso ed aggressivo perché ha svecchiato la rosa, perché siamo a 26 di media di età di anni e quindi corrono e quindi si aiuta, insomma tutto quello che abbiamo visto in questo primo tempo di Udine ma anche durante l'estate, però se poi la riempi di molti giovani non è come appunto, no, Pirlo, Pogba, Vidal, Tevez, eccetera. Cioè tu saresti disposto a dire vabbè, i prossimi 2-3 anni non vinco niente, però poi fra 3 anni o dei giovani che sono diventati dei big?
Sì, tra l'altro ricordandoci che poi non è che Vlahovic sia un veterano, quindi è realmente una squadra che dipende dal percorso di maturazione anche di giocatori che non sono considerati appunto emergenti dal settore giovanile, ma sono comunque giovanissimi. Ma 3 anni senza vincere nulla sono tanti, soprattutto se penso al fatto che comunque in rosa ci sono anche dei giocatori di livello internazionale che giocano in nazionale, che hanno dei numeri, cioè voglio dire, Vlahovic ha già fatto molti gol in Serie A. Abbiamo una squadra esclusivamente basata sugli emergenti e comunque giochiamo in Serie A, non giochiamo in Premier. Io penso che le cose possano andare di pari passo, nel senso che ci si possa dare degli obiettivi a breve e medio termine. Ripeto, secondo me l'obiettivo deve essere rientrare in Champions, superare i gironi, cioè diciamo recuperare un attimo.
Ricominciare un po' da zero, insomma.
Sì, ritrovare la dimensione che secondo me compete alla Juve in termini di struttura, di società, di parco giocatori, possibilmente anche magari proponendo un calcio più moderno, però questa cosa qui io che sono no max ovviamente non la metto fra le priorità assolute. L'importante è rientrare in Champions, superare i gironi, non proporre prestazioni tipo Monza Juve o tipo Maccabi Juve. E non ho nessun dubbio
se ritorniamo a quelle serate o quei pomeriggi lì, evidentemente c'è qualcosa no, che non va. Allora ti chiedo, Alessandro, visto che comunque diciamo l'Allegri pensiero in queste prime due conferenze stampa, no? Perché poi la domanda è la Juve è favorita, non è favorita lo scudetto, la risposta è sempre stata bisogna ritornare nelle quattro assolutamente a fare la Champions League e poi in primavera vedremo. Secondo te, dico ad oggi, io credo che non cambierà molto, probabilmente quasi niente in questi ultimi 7 giorni di mercato, però diciamo ad oggi, con questa Juve e con le altre squadre, se non cambia niente, la Juve lotta per che cosa?
Per lo scudetto, assolutamente. Lotta, non è favorita, anche solo per un discorso...
Allora, scusa, te la ribalto. In che posizione siamo in Formula 1 alla griglia di partenza? Noi partiamo in che posizione?
In prima, massimo, seconda fila. Io la metto...
Prima, seconda fila, però ce ne sono quattro,
Sì, no, la metto al secondo posto. Secondo, terzo.
Il primo chi è?
Primo mi viene da dire l'Inter, perché secondo me sul lungo periodo ha fatto un mercato intelligente, potrebbe anche non aver bisogno alla fine di un centravanti di livello internazionale. E mi verrebbe da dire il Napoli, però non mi fido molto di Garcia e comunque ha cambiato tanto, comunque in posizioni importanti, c'è la Coppa d'Africa, altrimenti direi il Napoli. Diciamo che mi viene da dire Inter e Juve le due favorite, un pelo dietro no, Milan.
Ok, ti faccio il domandone finale, Ale, ti ringrazio e ti do appuntamento se vorrai, se avrai piacere a qualche altra occasione, perché ovviamente sta impazzando negli ultimi giorni, così come nei primi Lukaku Vlahovic. Tu lo faresti?
No, assolutamente. Per più motivi, magari nell'immediato Lukaku ti dà qualcosa che sai già a cosa corrisponde, gol, eccetera, eccetera, però per l'età, per le prospettive, per il fatto che è un giocatore instabile e che comunque probabilmente te lo ritroveresti o ad andare a parametro zero, comunque sarebbe anche difficile poi eventualmente monetizzarlo. No, assolutamente no. Proprio non ha dimostrato anche in questi ultimi mesi, secondo me, di non essere un giocatore da Juve.
Alessandro Raina, grazie. C'è Juve-Bologna, speriamo tu sia il vincitore e non la regola di Luca Carboni. Quindi che la regola sia Juve 3, Bologna 0. Grazie, alla prossima.
Assolutamente, un abbraccio, alla prossima.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La Juve in gol.
E allora, mentre sudano la continassa, sudiamo anche noi. Seconda parte tutta per voi, ragazzi. Vocali, messaggi vocali, anche quelli lunghi polemici, come Luca da Genova che ci piace, dice: lo so, è lungo, ma bisogna mettere i puntini sulle i. Stanno piovendo archiviazioni, fantomatiche carte, Orsolini Bologna, oggi sembra Cerri Cagliari, prima mandare a Gora Udinese in attesa di trovare quelle di Ronaldo e Dybala. Chi cerca trova, magari fra 150 anni. Ma il meno 10 rimane qualche domanda. Forse era una tempesta perfetta perché vinceva troppo. Il popolo, i dogmi, sono colpa di Moggi, Calciopoli, tutti i santi tranne i dirigenti Juve vincevano perché mafiosi, qualche giocatore, Buffon, Ferrara, Chiellini, Montero, Zambrotta, Camoranesi, Di Livio, Deschamps, Paolo Sosa, Conte, Emerson, Vieira, Vialli, Ravanelli, Baggio, Del Piero, Vieri, Zidane, Ibra, Trezeguet, Nedved, eccetera. Allenatore una certa meteora di nome Lippi. Può bastare? Forse vinceva perché era il più forte? Il mantra è sempre verde ed attuale. Odio la Juve. Oggi, mettendo in ordine il solaio in una vecchia scatola, ho trovato prima la carta di Meazza, poi quella più recente di Riva. Le ho subito portate in procura. Ora il PM Santoriello lavora a Cuneo, ho appena visto la carta intestata a Juventus, è saltato su, stava dormendo pacifico. Qui ci sono gli estremi per almeno altri 50 punti, pena di morte per gli eredi, lavori forzati, palla al piede con catene ed esproprio beni export. Telefono subito a Gravina e Ceferin. Te l'ho letto, Luca, anche se era lungo, perché era simpatico, tra l'altro nelle giornate in cui, come sapete, Moratti dice che è molto orgoglioso che il Consiglio di Stato si sia lavato le mani sullo scudetto 2006, perché lui ne va fiero, voglio dire, no? Quello della relazione ai palazzi in cui dovevano andare in C. Senza passare dal mio vocale da casa.
Buonasera Claudio, Adriano da Torino. Ascolti un attimo, ma non ti sembra strano che tutti sti soldi dell'Arabia che stanno spendendo a destra e a sinistra, né Ceferin né il nostro amico, quello della FIFA, come si chiama lui, Infantino, non parlano.
Infantino.
E poi la sentenza del Tribunale Europeo per la Superlega quando arriverà? Grazie Claudio e buona giornata.
Grazie a te, arriva tutto in autunno inoltrato. Infantino ha organizzato i mondiali in Qatar, vuoi che parli sui soldi che arrivano dall'Arabia? No? Sarebbe un conflitto di interessi. Al contrario, in questo caso, la Juventus di Conte, ci scrive Marco da Richmond, aveva 4 fuoriclasse in più rispetto a questa: Buffon, Chiellini, Pirlo e Del Piero. Forse anche qualcos'altro ci aggiungerei io. Comunque il giochino lo hanno fatto così, io ve lo dico. Hanno fatto il paragone, il parallelo tra la prima Juve di Conte e questa di Allegri. E insomma, Buffon si scontra con Szczęsny, Barzagli con Danilo, Bonucci con Bremer, Chiellini con Alessandro, Lichtsteiner con Weah, Vidal con Fagioli, Pirlo con Locatelli, Marchisio con Rabiot, Pepe con Cambiaso, Matri con Vlahovic e Vucinic con Chiesa. Forse hanno fatto il 3-5-2, forse davanti, con tutto rispetto per Matri e Vucinic, però la coppia Chiesa-Vlahovic, con un Vlahovic in forma, può, oltre che sostenere il raffronto, forse anche vincerlo. Però per il resto della squadra mi sembrerebbe di no. Rosa da Simbario dice: Tutto Sport ha scritto che è ancora possibile lo scambio Vlahovic-Lukaku, cosa dobbiamo fare per far saltare questo scambio? Vlahovic è 100.000 volte meglio del prescritto che ha detto la nostra accusa. Guarda, Rosa, tutto sporco come altri giornali, scrive che è ancora possibile, ma il senso è che finché il mercato è aperto, secondo me, tutto è possibile come sempre. Però, insomma, par di capire che non ci siano le basi ormai per farlo, perché se il Chelsea, tra l'altro il Chelsea è andato a prendere, forse l'ha già preso Balogano, come diavolo si chiama, quindi avrebbe risolto il problema dell'attaccante. Nel momento in cui il Chelsea non dà, oltre a Lukaku, i 40 milioni richiesti da Juve per Vlahovic, dal punto di vista del bilancio è uno scambio che non si fa, per cui tutto è sempre possibile, ma in questo momento mi sembra un po' un binario morto. Sentiamo un altro vocale da casa.
Ciao a tutti amici di Radio Bianconera, ciao Claudio, Mario da Rocca San Felice. Io penso che abbiamo tutte le carte in regola per poter almeno lottare fino in fondo per lo scudetto, perché la rosa è forte, abbiamo già così com'è, abbiamo solo una partita a settimana, quindi possiamo gestire le energie diversamente e secondo me possiamo e dobbiamo puntare a vincere lo scudetto.
No, no, ma io su questo argomento sono sempre stato precursore dall'alto del mio ottimismo e d'accordo, e poi posso modificare la mia idea partita dopo partita, situazione dopo situazione, però io credo che questa Juventus abbia, come hai detto tu, anche in vista della partita a settimana che porta un lavoro diverso, finalmente un lavoro, perché li vedo veramente lavorare intensamente anche negli allenamenti settimanali, e quindi io sono convintissimo che noi possiamo competere per tornare a vincere lo scudetto insieme alle altre. Questo non vuol dire che siamo favoriti, e non lo siamo sicuramente, molto onestamente parlando, però secondo me possiamo competere. Poi i dettagli, le situazioni, come arrivi a determinate partite, sia per noi che per le altre squadre, possono cambiare quello che è il destino del campionato, ma noi abbiamo non solo l'obbligo e il dovere, essendo Juve, ma abbiamo secondo me tutte le carte in regola e le possibilità per iscriverci alla lotta che porta al campionato. A prescindere dalle situazioni di mercato, ci scrivono a casa, c'è un equivoco che si ripete spesso. Se un contratto ha una clausola risolutoria, significa che il club non si può opporre alla risoluzione dietro il pagamento della clausola. Non significa che il contratto non può essere risolto a cifre inferiori. In pratica, se la clausola è di 10 milioni, se il club dietro trattative decide di venderlo 8, può farlo benissimo. Certo, ma perché, scusa, tu perché dici che c'è questo equivoco? Chi è che equivoca su questa cosa? È evidentissima. Cioè, le società possono fare tutto quello che vogliono al mondo, ma anche le aziende. Cioè, io posso avere un contratto di lavoro con un'azienda, ma se tutte e due decidiamo di risolverlo e di farne uno nuovo e di cambiare magari invece il mio posto di lavoro perché è un'offerta migliore, lo possiamo fare in due secondi, eh? Nessuno lo vieta. È un po' come la famosa carta mandragola, no? Orsolini, dove loro dicevano però c'è un accordo sulla ricompra, poi magari invece non lo hanno ricomprato come dicevano, ma sono appunto, come hanno detto le procure, promemoria, pur parler, post-it. Sono dei post-it che mi appiccico e dico, ma se tutte le cose vanno bene te lo ricompro a questo. Magari poi negli anni passati le cose non sono andate bene e io non te lo ricompro più a questo e scegliamo delle altre strade, noi, voi e il giocatore. Questo mi sembra assolutamente normale. Chi non lo capisce... Caro Claudio, un abbraccio da Giovanni, anche te, presidente della Juve Club di Arienzo, official fan club, bravi. Sono d'accordissimo con te che tutti questi acquisti dell'ultima ora non si faranno, ma... un prestito last minute di Amrabat, se non trova squadra inglese o arabe, come lo vedresti? Uno tosto davanti alla difesa, oltre Locatelli non lo abbiamo, e Nicolussi pur forte non può essere, ma Nicolussi può più essere un regista, e sicuramente alla fine lo terranno, visto che comunque è andato invece via per soldi Rovella. Sì, però Amrabat può essere utile come giocatore aggiunto del centrocampo se non recuperiamo Pogba. Se dovessimo disgraziatamente recuperare Pogba, Rabiot e Locatelli più gli altri, Fagioli, Miretti, tutti quelli che sapete voi, secondo me è un signor centrocampo, magari non è il più forte della Serie A, ma inizia a diventare un signor centrocampo. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Danilo. Ho sentito che è stato fatto il raffronto fra la prima Juve di Conte e questa sì. Juventus di adesso. Però i giocatori della prima Juve di Conte non vanno visti col senno di poi, vanno visti quando hanno iniziato la stagione. Tutti quanti i giocatori che venivano da annate disastrose nell'anno precedente, Chiellini non era ancora Chiellini, Bonucci stessa cosa, Barzagli era appena arrivato dal Wolfsburg per 800.000 euro, Vidal era un perfetto sconosciuto. Quindi il raffronto va fatto per come quella Juve di Conte iniziò il campionato, non per quello che sono diventati quei giocatori, altrimenti è troppo facile. Quindi il raffronto va fatto magari al termine di questa stagione per vedere cosa riuscirà a fare questa Juventus.
Accolgo la tua istanza, andiamo a vedere allora come iniziava quella Juve di Conte. Buffon in porta, di quella Juve possiamo dire che era più forte del Tech di oggi? Direi di sì, no? Sì, ok. 1-0 per la Juve di Conte. Barzagli era campione del mondo, aveva 30 anni, non era un giovincello. È vero che l'abbiamo pagato poco da in Bundesliga, il campionato tedesco. Barzagli, Danilo. Danilo di adesso è diventato il nostro nuovo capitano e leader, è affidabile, però Danilo di adesso e Barzagli di allora, nel mio personalissimo tabellino, come diceva Rico Tommasi, vince Barzagli 2-0. Bonucci Bremer, ti posso dire che può vincere il Bremer, secondo quello che è il tuo spirito di analisi, il Bonucci di allora preso e il Bremer di oggi vince Bremer, quindi 2-1 per Conte. Lichtsteiner UEA. Beh, Lichtsteiner di allora che arrivava era reduce da anni sicuramente importanti alla Lazio, l'abbiamo pagato 10 milioni, quindi era uno degli acquisti importanti in quel tempo lì, Lichtsteiner. UEA, magari diventa, io me lo auguro, anzi magari diventa sicuramente più forte di Lichtsteiner, però tra Lichtsteiner di allora e UEA di oggi, 3-1 per Conte. Vidal non era un perfetto sconosciuto, tanto che lo pagammo 10 milioni dall'Everkusen soffiandolo al Bayern Monaco e Rumi si incazzò di brutto con Marotta tramite anche stampa, quindi non era proprio un perfetto sconosciuto. Il paragone è fatto con Fagioli, che al momento è un giovane di belle speranze, quindi secondo me 4-1 per Conte. Pirlo Locatelli penso che non te lo debba neanche dire, 5-1 per Conte. Marchisio era un giovane che si era guadagnato la titolarità grazie a Farsopoli, altrimenti probabilmente era ancora all'Empoli in quel momento. Rabiot, rispetto a quel Marchisio che si affacciava, Rabiot di oggi sicuramente più forte, quindi in questo momento 5-2 per la Juve di Conte. Pepe, beh, Pepe era una bella ala barra anche punta aggiunta guizzante, però non aveva una carriera incredibile alle spalle. Il Cambiaso di oggi, perché questo è il raffronto che fanno, il Cambiaso di oggi, certo dopo la partita di Udine ti dico diventa meglio di Pepe, però il Cambiaso che inizia la stagione è un giocatore che ha fatto Genova in prestito a Bologna, diciamo che finisce pari, lasciamo 5-2. Matri centravanti di quella Juve lì e il Vlahovic di oggi, sicuramente Vlahovic è più importante, quindi 5-3. Vucinic di quella Juve lì, preso alla Roma, era un acquisto importante, però Chiesa che abbiamo in organico, pagato tanto alla Fiorentina, posso far vincere Chiesa. Quindi, io l'ho analizzata così, ditemi le vostre, 6-4 comunque per la Juve di Conte. Vocale da casa.
Grandissimo Claudione! Scusate se mi intrometto e lascio un altro vocale, Marco da Imola, sul fatto del rigore che ci hanno assegnato. Mi è piaciuto, mi sono piaciuti Collovati, Marocchino e Di Livio, che quando l'ex arbitro l'ha definito un rigoretto si sono inalberati tutti e tre e gli hanno detto: ma come, l'anno scorso le stesse cose, lo stesso tipo di fallo per te era rigore netto e quest'anno diventa un rigoretto? Bellissima scena, bellissima, bellissima, sempre fino alla fine, Claudio.
Ciao caro, anche a te, fa sempre riva, etto, ma al netto sono cambiate le squadre su cui si va ad opinare, direi. Silvio dice: metterei Matri, Vucinic, Krasic, Padoin, Pepe, De Ceglio, Stigaribia, eccetera, non credo che siano giocatori che se rinascono vincono scudetti. E beh, ma non sono dentro il parallelo che hanno fatto in questi ultimi giorni, sono delle formazioni titolari in partenza, quindi non c'entrano niente Krasic. E allora noi ci mettiamo Nicolussi Caviglia, non è quello il raffronto, Silvio, è tra le due formazioni 3-5-2 titolari alla prima giornata di campionato, era quello il gioco. Comunque nessuno mi toglie dalla testa che il signor Ceferin e il signor Gravina abbiano fatto la più grossa porcata dell'era calcistica. Ai posteri la sentenza, ma ho idea anch'io. Franco aggiunge: il ritorno, parliamo di mercato, forse di Morata, sarebbe un'operazione senza senso, come quella di Rovella. Quel Giuntoli che doveva portare nomi nuovi, sconosciuti, ancora non li porta. Lo so, perché il primo input che gli ha dato l'ingegnere è quello di mettere a posto il bilancio. Poi dopo, l'estate prossima, si vedrà. Pierpaolo da Napoli dice: la Juventus quest'anno ha la possibilità, giocando una partita alla settimana, di preparare la squadra sia a livello mentale, fisico e tecnico. Per il prossimo triennio dobbiamo ribaltare il non giocare le coppe per ritrovare spirito d'ambiente tifosi. Ok, però no per il prossimo triennio, Pierpaolo. Cioè, mi auguro solo per quest'anno, io l'anno prossimo le voglio fare le coppe. Tra l'altro oggi c'è la Fiorentina che gioca, indossatrice di una coppa non sua, perché gioca quello che dovevamo giocare noi. Se non ci toglievano la Conference, noi avremmo dovuto giocare la Champions, ma quella ce l'avevano già tolta con la sentenza. La UEFA ci ha tolto anche quella che gioca stasera, la Fiorentina, quindi un bel double abbiamo fatto quest'anno. Jack da Napoli dice: ma sull'esultanza del primo gol in particolare si notano le facce rabbiose dei nostri. È vero, hai ragione. L'occhio della tigre, che ormai si era estinto, si è rivisto fino alla ricerca del quarto gol. Questi ragazzi, che abbiamo fatto tra l'altro con Vlahovic, questi ragazzi si sono visti togliere ciò che avevano conquistato e gli è stato dato dei bolliti nonostante l'anno paranormale tra giustizia sportiva e infortuni. Questa è la loro risposta. Speriamo veramente che sia così anche domenica contro il Bologna. Vocale da casa, Manu.
Buonasera Claudio, sono Jack da Napoli. Allora, ciao. Io sarei contento se la Juve già quest'anno ci qualificassimo per la Champions. Non ho l'urgenza di vincere, poi se arriva lo scudetto, tanto di guadagnato, tanto di bello, però ogni tanto so che tocca fermarsi. Abbiamo vinto per 10 anni, ora fermarsi per 2-3 anni ci sta pure, anche perché siamo in Italia, giochiamo in Italia. In Italia una Juve che vince è una Juve da distruggere per gli altri. Ce l'hanno fatto 2 volte e non vorrei che riaccadesse la terza.
In Italia Juve che vince troppo ogni tanto va fermata. Questa è una cosa un po' particolare del nostro paese, perché siccome poi io prima facevo riferimento a quella famosa estate in cui Marotta va a prendersi dal Leverkusen Vidal, e sapete benissimo che in Germania c'è il Bayern Monaco, deve comprarli tutti, cioè devono andare tutti lì, non esiste che vadano da altre parti. E appunto Rummenigge parlò della Juve in una certa maniera, in quel caso di Marotta, eccetera. Però in Germania il Bayern Monaco fa dei filotti di scudetti infiniti e nessuno del Bayern Monaco dice: no, ma per il bene del campionato sarebbe meglio che ogni tanto vincesse qualcun altro, perché poi stringi, al netto di tutto quanto, quelli che vincono vogliono continuare a vincere, non gliene frega assolutamente niente del sistema del loro campionato, se hanno le possibilità per continuare a vincere. E non credo che in Inghilterra Guardiola, se dovesse vincere tipo 6 scudetti consecutivi al sesto, farà una conferenza in cui dirà: no, ma per il bene della Premier League forse è meglio alternare un po'. Non credo. Tony da Roma dice: secondo me è palese il problema della rosa della Juve. Serve sulla fascia destra la riserva di Weah come esterno a tutta fascia, che a ora non abbiamo. È un ruolo fondamentale per il 3-5-2. A sinistra abbiamo Cambiaso e Kostic, invece Ilic, Sulé e Chiesa possono fare gli esterni alti, ma certo non a tutta fascia. A centrocampo, se recupera Pogba, siamo a posto. Idem in attacco, Lukaku è improponibile a livello tecnico, finanziario e in un ultimo umano. Sempre forza Juve. Tony, ok, però ti aggiungo una cosa. Lascio perdere De Sciglio infortunato, è evidente che quando torna De Sciglio, che sappiamo non essere Cabrini, però è un giocatore che può giocare a destra, può giocare a sinistra, quindi fa numero e lo puoi mettere dappertutto, quindi hai l'alternativa in caso di mancanza di UEA per infortunio, per stanchezza. Però Cambiaso l'abbiamo visto a sinistra nella prima giornata, ma è un giocatore che gioca tranquillamente anche a destra, quindi nulla vieta una volta di mettere Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, se rimaniamo così, per esempio. Quindi non è proprio vero che a destra siamo con le pezze a sedere, ci manca l'alternativa. In ultimo, aggiungo che non è che dobbiamo giocare tutte le partite col 3-5-2, quindi il giorno in cui non hai UEA e non hai a disposizione Cambiaso, puoi anche giocare in un'altra maniera, che so, 3-4-3. Per esempio, nel secondo tempo, riguardandolo bene, era più un 3-4-3 che un 3-5-2. Miretti era proprio nel primo tempo alto e nel secondo la stessa cosa abbiamo fatto con Fagioli ad aiutare, quindi si può giocare assolutamente, però ha dimostrato nella sua carriera di essere un allenatore che non solo cambia durante l'anno, ma cambia pure a parti tuoi.
Ciao Claudio, ancora Danilo. Allora, il tuo 6-4 mi convince. L'unica cosa che io direi che Barzagli Danilo, secondo me, è molto più combattuta di quanto si pensi, ripeto, partendo da come i giocatori iniziano la stagione, non per quello che è diventato Barzagli. E stessa cosa Vidal Fagioli, perfetto sconosciuto o un po' esagerato, diciamo che era un giocatore che non si era ancora affermato ad altissimi livelli, tant'è vero che Fagioli, diciamo, può ripercorrere quello che ha fatto Vidal, almeno lo spero. Per il resto sono pienamente d'accordo con te Claudio, forza Juve.
Grazie, anche a te. No, senz'altro, io dicevo che non era un perfetto sconosciuto, perché me la ricordo quell'estate quando dialogavamo con Paratici, che allora andava sul campo a vedere i giocatori, e si parlava di Vidal. Cioè, insomma, chi era operatore sul campo, Vidal lo conosceva, non era un perfetto sconosciuto. Conosciamo noi, ma se vai in Germania a dire Fagioli, probabilmente è un perfetto sconosciuto, perché insomma Nicolino inizia adesso la sua carriera e ne deve fare assolutamente di strada ancora moltissima. Luca dice: Lukaku, Chiesa e Vlahovic sarebbe un tridente da favola potente, imprevedibile e di fantasia. Se però gli entra in testa la parola sacrificio, come l'immenso, inarrivabile, storico tridente Vialli, Ravanelli e Del Piero, allora io credo che il tridente storico Vialli, Ravanelli, Del Piero sia praticamente impossibile da rivivere né oggi né mai nel futuro, perché sono stati tre giocatori che messi insieme avevano tutte le caratteristiche, le qualità, e andavano perfettamente ad incastro, e tutti e tre avevano una grandissima voglia di lottare, Vialli e Ravanelli perché erano giocatori che ce l'avevano da sempre, Del Piero perché in quel momento era un giovane che si lanciava nella sua carriera juventina, quindi se ce l'aveva. In questo momento allora Chiesa e Vlahovic garantire il suo posto e non andare sul mercato, probabilmente quella lotta e quella voglia di lottare c'erano. Su Lukaku gli venga questa grande voglia di sacrificio per Chiesa e per Vlahovic della situazione, per chi dovesse giocare con lui, non lo so, la vedo un po' più complicata. Allora ragazzi, intanto qualche annotazione di servizio prima di chiudere con gli ultimi messaggi della Juve in Gol di oggi. Alle ore 19 la Juventus Women fa il suo esordio stagionale al trofeo Gamper contro il Barcellona, squadra campione d'Europa in carica. Credo che su Juventus TV si potrebbe vedere la partita, non ne sono sicuro ma credo di sì, quindi secondo me vedere la prima uscita, seppur in amichevole, però di prestigio, perché è il trofeo Gamper del Barcellona contro la squadra campione in carica della nuova squadra di coach Joe Montemurro, rifatta dagli acquisti e dalle cessioni estive del direttore Braghin, secondo me è sempre cosa buona e giusta. Poi, a una settimana dalla chiusura del mercato, il fatto che si torni a parlare di Morata fa pensare che in società qualcuno non voglia tenere Vlahovic. Un conto è fare uno scambio con Lukaku, un altro avere Morata centrale, Chiesa in appoggio. No, 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 ma guarda che si parla di Morata per un'eventuale cessione di Ken. Morata con Vlahovic non c'entra assolutamente nulla.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.